Libri, storie, idee con Massimo Zelari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati al settimanale di Libri e Letteratura di Rete 2. In regia tecnica Mattia Brioschi, io sono Massimo Zenari. 1920, 1970, 1980 e 2020. Una triplice ricorrenza per un solo scrittore, un grande scrittore, Gianni Rodari, che nacque 100 anni fa, che 50 anni fa vinse il premio Hans Christian Andersen, il piccolo Nobel della letteratura per l'infanzia, unico scrittore di lingua italiana, e che morì davvero troppo presto, appena sessantenne. Gianni Rodari ci appartiene, come Collodi, fra i suoi riferimenti letterari. Ci appartiene anche perché era originario di luoghi a noi molto vicini, per geografia e cultura. Omegna, sul lago d'Orta, dove nacque e dove il padre faceva il fornaio, aiutato dalla madre, e Gavirate, sul lago di Varese, il paese natale della madre. Gianni Rodari nacque il 23 ottobre del 1920, ieri, 100 anni fa, e con Alice gli vogliamo rendere omaggio con una puntata speciale tutta per lui. Non sarà un omaggio acritico, agiografico, anche perché, come tutti gli scrittori, come tutti i grandi scrittori, ci ha lasciato cose meno belle, cose molto meno riuscite di altre. Ma anche le celebrazioni hanno il loro significato e la loro importanza, soprattutto se riescono a portare a qualcosa di nuovo. Questo 2020, malgrado le difficoltà causate dall'emergenza Covid-19, ha visto svolgersi numerosissime iniziative dedicate allo scrittore piemontese. Ne seguiranno altre anche l'anno prossimo. Trovate tutto sul portale 100giannirodari.com, 100 scritto in numeri. In ogni caso, l'anno rodariano ci ha finora portato la riedizione di tutte le sue opere grazie a Einaudi Ragazzi e alle edizioni EL. E poi sono usciti numerosi lavori critici, come l'edizione aggiornata di Una storia, tante storie di Pino Boero, una guida all'opera di Gianni Rodari fondamentale. Soprattutto, appena 4 giorni fa è uscito Il Meridiano Mondadori, che riunisce le opere letterarie di Rodari, dalle favole alle filastrocche alla grammatica della fantasia, a una selezione essenziale del suo lavoro di giornalista. E includerlo nei meridiani significa includerlo fra i classici. Finalmente, a 40 anni dalla morte, qualcosa vorrà pur dire. Perché l'anno rodariano offre a tutte e tutti l'opportunità di riflettere sull'importanza della letteratura per l'infanzia, la centralità, mi verrebbe da dire, mai del tutto riconosciuta per il suo valore artistico, dal mondo adulto, quello critico più ortodosso e quello accademico per iniziare. Oggi Rodari si legge meno di un tempo. Le filastrocche in cielo e in terra hanno 60 anni, le favole al telefono 58. Il mondo di quegli anni non esiste più da un pezzo, è cambiata la scuola, sono cambiati i bambini, quasi antropologicamente. Le leggi che governano il mercato librario, attento soltanto alle novità, hanno fatto e fanno la loro parte. Ma l'opera di Rodari non ha perso la sua forza dirompente, soprattutto non ha perso il suo valore letterario. Certo, forse bisognerebbe celebrarlo di meno e leggerlo e viverlo di più, però è con intimo piacere che oggi festeggiamo il rivoluzionario gentile che telefonava alla fantasia e che sapeva parlare all'infanzia. Non presento ora gli ospiti, lo farò di volta in volta, ma oggi saranno con noi Vanessa Roghi, che ci racconterà la storia di Gianni Rodari, Daniela Marcheschi e Grazia Gotti, curatrici rispettivamente del Meridiano Rodari e del quaderno di illustrazioni che lo accompagna, questo sul versante critico, e poi la maestra racconta storie libraia Valeria Nidola e Nicola Cinquetti, vincitore quest'anno del premio Andersen quale miglior scrittore per ragazzi. Quanto al resto scriveteci, se ne avete piacere, l'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch e ricordatevi che ci potrete riascoltare dai siti internet RSI Play e Podcast e con le pillole di Alice in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Andiamo a incominciare.
Ho fatto Torino in bicicletta, dove corri con tanta fretta, corro a portare una lettera espressa, arrivata proprio adesso. Ho fatto Torino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto mamma non stare in pena, se non ritorno per la cena. In prigione mi hanno messo, perché sui muri ho scritto col gesso, con un pezzetto di gesso in mano, quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città, vogliamo pace e libertà, ma di una cosa mi rammento, che sull'anno non ho messo l'accento. Perciò ti prego per favore, va tu a correggere quell'errore, e un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia.
Inizia così Lezioni di Fantastica, il libro che Vanessa Roghi ha voluto dedicare alla storia di Gianni Rodari nel centenario della nascita e nel quarantesimo della morte. Gianni Rodari è stato il più grande scrittore di favole e filastrocche del Novecento italiano, ma non solo questo. Si chiude infatti così nei ringraziamenti a scanso di equivoci. Il taglio interpretativo di Lezioni di Fantastica risale a un momento preciso, quando a casa di un amico ho visto nella libreria del salotto tutti gli struzzi messi in bella vista. Lì Rodari sta, dove deve stare, fra Brecht e Lee Masters, autore fra i grandi del Novecento. E noi oggi vogliamo raccontare la storia di Gianni Rodari con Vanessa Roghi, storica, autrice di documentari per Rai 3 e che negli ultimi anni ha pubblicato sempre per La Terza, da Don Milani a De Mauro, Il potere delle parole, Piccola città, una storia comune di eroina e appunto Lezioni di Fantastica, storia di Gianni Rodari. Vanessa Roghi che abbiamo in collegamento da Roma e che salutiamo. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e bentrovati.
Gianni Rodari nacque a Omegna il 23 ottobre del 1920, morì a Roma il 14 aprile del 1980. Visse 60 anni appena. Vorrei che partissimo dalla biografia, che è la biografia di un uomo del pieno Novecento, Vanessa Roghi, quella di un intellettuale del pieno Novecento. Potremmo iniziare dall'infanzia e la giovinezza, che si conclude in fondo con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il Rodari non pubblico, quello che precede il Rodari che conosciamo, ma assolutamente decisivo per spiegarlo.
Sì, assolutamente. Rodari nasce a Omegna, quindi non lontano dal confine con la Svizzera, e vede lì, diciamo, gli effetti del fascismo sull'Italia dei suoi anni. Appunto, nasce nel 1920, ma diciamo in una dimensione abbastanza periferica, appunto, fino a che, costretto a trasferirsi a Gavirate in Lombardia con la mamma perché il padre muore nel 1929, non cresce all'interno di un contesto dove l'antifascismo inizia ad avere un ruolo più importante. Rodari da ragazzino si iscrive all'Azione Cattolica, che dobbiamo ricordarcelo, è uno dei pochi spazi, anzi forse l'unico spazio alternativo alla Gioventù Italiana del Littorio, anche se poi viene di fatto messa fuori legge l'Azione Cattolica, però continua ad operare nelle province più cattoliche del nord Italia. Rodari è un militante dell'Azione Cattolica, fervente militante, inizia a scrivere anche sui giornalini, si capisce che insomma vuole scrivere, gli piace scrivere e partecipare alla vita politica intesa appunto come la polis che lo circonda. A 18 anni è il 1938, finisce l'istituto magistrale che ha frequentato per necessità poi di trovare un lavoro, per essere un ragazzo figlio di una donna vedova senza nessun tipo di, come dire, reddito, poco abbiente se non quasi povero. Ovviamente l'idea di fare un liceo e poi l'università sembra molto lontana, però Rodari è molto bravo a scuola, molto diligente, e quindi comunque dopo le magistrali pensa di iscriversi all'università, ma nel frattempo deve lavorare. Inizia a lavorare nel 1938, l'anno delle leggi razziali in Italia, facendo l'istitutore in una famiglia di ebrei tedeschi che hanno creduto di trovare in Italia un rifugio alle persecuzioni razziali. Lì, come ci racconta nella Grammatica della Fantasia, avendo molto tempo libero inizia a leggere tantissimo. Già era un lettore avido, con i suoi amici, soprattutto due che ricorda spesso nei suoi scritti, aveva letto tutto quello che leggevano i giovani della sua generazione, da Montale a Dostoevskij. È un grande lettore anche in lingua straniera, insomma gli piace molto leggere il tedesco. Lì legge Novalis, dove appunto trova la celebre frase: se avessimo una fantastica come una logica, avremmo scoperto l'arte di inventare le storie. Da lì il percorso di Rodari è un percorso che si muove a cavallo fra la ricerca di questa fantastica, cioè questa arte di inventare le storie, e un mestiere che poi diventa quello di giornalista. Presto lascia il mestiere di maestro, durante la guerra partecipa alla resistenza, si iscrive al Partito Comunista e da lì inizia in modo molto tradizionale la sua carriera di intellettuale organico al Partito Comunista e, diciamo, di rivoluzionario di professione, cioè di qualcuno che dedica la sua intera vita al servizio di un'idea e di un partito, per cui appunto, come ha scritto lui, se il partito mi avesse chiesto di fare il giornalista nella rivista dei contadini, io l'avrei fatto. Per fortuna il partito gli chiede di fare il giornalista per l'infanzia, e quindi questo è il Rodari che poi è arrivato fino a noi.
Vanessa Roghi, nel 50 Rodari lascia la Lombardia, la lascia definitivamente e approda a Roma, una città che non lascerà più. Sono gli anni in cui il lavoro culturale di Rodari si nutre anche di passione educativa, che è un rapporto biunivoco in realtà. Poi il lavoro culturale sarà anche un lavoro ideologico. L'impronta ideologica comunista si realizza non soltanto attraverso l'iscrizione al Partito Comunista Italiano, si realizza anche attraverso quello che scrive e quello che pubblica sul versante giornalistico. Nel 1951 scrive il suo primo libro pedagogico, Il manuale del pioniere, subito scomunicato dal Vaticano, e scrive anche i primi libri per ragazzi, Il libro delle filastrocche e Il romanzo di Cipollino, che diventerà Le avventure di Cipollino. Da dove parte la sua riflessione sulla scuola, la sua riflessione teorica sulla scuola? Perché il suo messaggio è così rivoluzionario ed è percepito subito così rivoluzionario tanto da ottenere la scomunica del Vaticano?
In realtà la scomunica del Vaticano non è proprio sul manuale del pioniere e su Rodari, cioè i comunisti italiani vengono scomunicati nel 49 tutti insieme, il pacchetto è unico, Rodari è un comunista, Rodari è scomunicato. Quello che sta abbastanza sul gozzo del Vaticano e dei preti soprattutto è il tentativo del Partito Comunista di organizzare la gioventù attraverso l'associazione dei pionieri, quella proprio non gli va giù e su quella agiscono gran parte appunto degli attacchi locali, in provincia, delle parrocchie, che poi a volte si traducono anche in interrogatori dei bambini che portano a scuola il pioniere, che leggono il pioniere, in indagini della polizia. Se si va a vedere l'archivio centrale dello Stato, il fondo delle associazioni controllate, l'associazione dei pionieri è molto controllata e lì ci sono i resoconti di tutte le province nelle quali tutti i pionieri vengono molto spesso perseguitati. Rodari diventa il direttore della rivista del Pioniere, per questo motivo si trasferisce a Roma poi e nel 1951 inizia a dirigerla e per questo chiaramente è, come dire, il capo dei delinquenti, ma ancora non è esattamente lui inteso come Gianni Rodari, ma come appunto un comunista che si occupa di infanzia. Ancora non hanno capito bene chi è Rodari, tant'è vero che se si guarda nei resoconti di polizia si legge sempre il solito Rodari che sta in queste associazioni. Certo, lì la battaglia è aspra perché l'organizzazione dell'infanzia è un tema che già ha fatto in qualche modo separare la Chiesa dal regime fascista durante il ventennio e che adesso crea invece quest'altro importante solco di battaglia politica fra appunto Partito Comunista e cattolici. Ovviamente non è che mancavano altri motivi per essere in competizione, però insomma questo diventa un tema centrale. Rodari, essendo mandato dal partito a occuparsi dei bambini, perché aveva iniziato a scrivere rubriche, filastrocche sull'Unità un po' per caso, inizia anche a frequentarli e a conoscerli. Rodari è una persona molto diligente, dirà tutta la vita bisogna fare bene le cose che ci è toccato in sorte di fare. Per questo quando gli si chiede di scrivere il manuale del pioniere lo fa con grande serietà, andandosi a leggere tutta la pedagogia contemporanea e creando veramente un interessante mix di sollecitazioni che vengono dall'Unione Sovietica da un lato e dagli Stati Uniti dall'altro. Per cui c'è Dewey, l'attivismo americano che in quel momento va per la maggiore, e però c'è anche Makarenko e la scuola pedagogica sovietica, e poi c'è Gramsci, che è stato pubblicato postumo nel 1947. Quindi davvero esce fuori proprio una visione originale dell'infanzia molto interessante. C'è chi ha, per esempio, Marcello Argilli, il primo biografo di Rodari, ha liquidato Il Pioniere come un libro oggi illeggibile. Io trovo che non solo non sia vero, ma che questo giudizio sia veramente viziato da grande superficialità, perché andarselo a rileggere significa attraversare la storia della pedagogia comunista italiana di quegli anni che poi tanto ha portato nel dibattito sulla scuola negli anni a venire.
Che non è soltanto una pedagogia comunista, è anche il passaggio da una pedagogia e una letteratura per l'infanzia prettamente ottocentesca ancora, di impianto e non soltanto di tradizione.
Assolutamente, infatti gli influssi sovietici, insomma, di Makarenko, ma anche quelli di Dewey parlano di un modo nuovo di intendere quello che allora si chiamava il fanciullo, no? Però la partecipazione, la scuola attiva, la ricerca, tutti i metodi che poi vanno a convergere con quelli che vengono dalla Francia, del maestro Freinet, che viene portato in Italia dai maestri della cooperativa della tipografia a scuola, che poi diventeranno il movimento di cooperazione educativa, ai quali poi Rodari si avvicinerà molto presto.
La storia di Rodari è anche una storia politica, l'abbiamo capito, una storia politica e ideologica che ne ha segnato anche l'opera e la sua fortuna. Sono anche gli anni della Guerra Fredda e Rodari ha un rapporto privilegiato con l'Unione Sovietica, non soltanto sul piano della cultura pedagogica. Diventa subito un autore di culto perché i testi di Rodari vengono immediatamente tradotti, i testi per l'infanzia vengono subito tradotti in russo.
Sì, subito, veramente, nel 1953 lui scrive subito il romanzo di Cipollino che viene subito tradotto e diventa un bestseller. Nel 61 viene fatto un cartone animato, nel 73 un film, lì le pubblicazioni sono infinite e il romanzo di Cipollino esce sulla Pravda dei Pionieri, che è la Pravda per i ragazzi che si stampa in Unione Sovietica. Tutti i bambini e le bambine degli anni 50 e 60 conoscono Cipollino, è una prova che chiunque di noi può fare quando incontra una persona che viene dall'Ucraina o appunto dalla Russia e ha intorno ai 60 anni, chiedere se si ricorda di Cipollino, è impossibile che risponda di no e questo ancora fa abbastanza impressione, visto che invece Cipollino in Italia non lo ricorda quasi nessuno.
Di riflesso non viene tradotto negli Stati Uniti.
No, non viene tradotto negli Stati Uniti, ci sono probabilmente due motivi, è molto semplice ovviamente pensare a una, chiamiamola censura, ma non la chiamerei censura, chiamerei proprio mancanza di interesse verso quel modello pedagogico, ma c'è anche comunque un isolazionismo culturale che insomma in qualche modo conosciamo, per cui non è che sono tanti gli italiani che vengono tradotti negli Stati Uniti, per cui è abbastanza normale che uno scrittore per l'infanzia, peraltro comunista, non lo sia. È un po' meno che non lo sia per tanti anni e che sia stato tradotto soltanto recentemente, ma forse si è anche un po' persa traccia della sua presenza nella cultura italiana e quindi neanche negli Stati Uniti è arrivato l'interesse per tradurlo fino a un certo punto.
Quindi a maggior ragione diventa significativo il recupero di oggi negli Stati Uniti.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Gli anni 50 e i primi anni 60 sono quelli della grande produzione letteraria di Rodari. Cipollino l'abbiamo menzionato. Scrive Gelsomino nel paese dei bugiardi, Filastroche in cielo e in terra, Favole al telefono, La freccia azzurra, Il libro degli errori. Ha subito successo, abbiamo detto, in Italia e nel mondo. Ci racconti la storia di questo successo, forse senza pari, suggellato nel 1970, 50 anni fa, un'altra ricorrenza importante per Gianni Rodari, dal premio Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per l'infanzia.
Sì, fa abbastanza impressione che Rodari sia stato l'unico scrittore italiano, scrittore perché poi c'è stato anche un illustratore ad aver vinto l'Andersen, l'unico, e che l'abbia vinto nel 70. L'edizione precedente, se non sbaglio, è quella del 68, viene vinta dall'autore di Marcellino Palenvino, un autore spagnolo collaborazionista con il regime di Franco, anzi dichiaratamente fascista. Tant'è vero che Rodari, quando vince l'Andersen, comunque scrive a Einaudi dicendogli: beh, insomma, festeggeremo, ma certo questo Andersen che ha premiato prima un fascista e poi me un po' fa riflettere. Però in realtà quello che fa riflettere è invece proprio la grande capacità trasformativa di cogliere in Rodari lo scrittore dei tempi che cambiano. Lui lo è ormai da tanti anni, nel 60 inizia a collaborare con la casa editrice Einaudi e grazie ad Einaudi ha un grande successo che lo toglie da quell'ambito un po' ristretto che era quello dei lettori comunisti e dei loro figli e invece lo porta a nuotare nel grande mare dei lettori tout court. Peraltro nel 61 inizia anche a scrivere sul Corriere dei Piccoli, il borghesissimo Corriere dei Piccoli, anche se tanto amato da tutti quanti. E quindi questo mix Einaudi più Corriere dei Piccoli davvero lo rende un autore in qualche modo, possiamo dire, mainstream, nel senso che è un autore che poi, per esempio, la Rai stessa inizia a invitare ogni 3x2 in ogni programma televisivo radiofonico, cioè da parlare dei cartoni animati Disney, si invitano Rodari e Umberto Eco, cioè da parlare del problema della droga, Zavoli invita Rodari e qualcun altro, cioè da parlare del problema dei figli che non ubbidiscono ai genitori e si invita Rodari, della scuola si invita Rodari, delle favole si invita Rodari, quindi Rodari è molto presente nella televisione fra gli anni 60 e 70, scrive moltissimi programmi radiofonici, quindi la sua voce diventa una voce davvero per tutti, ma continua ad essere la voce di un comunista e questo è un elemento interessante su cui riflettere, cioè il più importante scrittore per l'infanzia italiano del Novecento è stato un comunista, lo è stato fino alla fine, non ha mai smesso di scrivere da comunista le sue storie. Poi che cosa significhi scrivere storie da comunista, su questo potremmo riflettere, ma certo sicuramente ha pesato moltissimo sulla storia culturale italiana.
Vanessa Roghi, nel 1973 esce un libro epocale, e non è di letteratura, Grammatica della fantasia. È il suo capolavoro pedagogico, è di una forza dirompente. È una raccolta di lezioni, in fondo, di incontri con i ragazzi e non soltanto.
La grammatica della fantasia è l'esito lunghissimo di un percorso che potremmo far iniziare, anzi non lo facciamo noi, lo fa lo stesso Rodari, in quel 1938 di cui parlavamo prima, quando appunto lui legge Novalis e pensa forse sarebbe il caso di inventare una fantastica, no? La fantastica che, come la logica, è una disciplina che potrebbe essere inventata. Ora, lui per anni ragiona su questa questione di come inventare le storie, prende appunti, scrive articoli, per esempio non abbiamo accennato al fatto che lui per anni scrive sul quotidiano romano Paese Sera. Lui nel 62 su Paese Sera scrive alcune rubriche sull'arte di inventare le storie. Insomma, la questione delle tecniche, che poi è una questione che sta a cuore ai surrealisti e che poi starà a cuore anche ai maestri del movimento di cooperazione educativa, ritorna costantemente nel suo pensiero e nella sua produzione, cioè dare la possibilità a tutti, attraverso delle tecniche, di essere inventori. L'invenzione è non più vista come elitaria, ma anche appartenente al singolo genio, no? Per cui la creatività e il genio corrispondono. Si può imparare la creatività, e questa educazione alla creatività è un'educazione politica, perché per immaginare tempi nuovi, per immaginare momenti nuovi, per immaginare un mondo diverso, bisogna esercitare la fantasia e la creatività. La grammatica della fantasia è l'esito quindi di questo percorso, di questo ragionamento, che è un ragionamento allo stesso tempo letterario e politico, ma è anche qualcosa in più, è anche il segno dell'evoluzione dell'uomo, Rodari, che è partito, diciamo, con una curiosità prettamente intellettuale ed è arrivato davvero invece un po' a rovesciare la sua funzione di intellettuale, ripeto, perché lui dice: mi è passata la voglia di fare un libro nel quale facevo vedere quanto ero bravo, no? A me vengono sempre in mente Le lezioni americane di Calvino, che è un libro che io amo tanto, ma effettivamente a rileggerlo viene un po' da pensare: guarda Calvino quanto faceva vedere quanto era bravo. Ecco, la grammatica della fantasia non vuole far vedere quante cose sa Rodari, ma veramente vuole mettersi a disposizione di chiunque per ragionare sulla possibilità della creatività e della trasformatività della parola e del suo uso all'interno della democrazia e della scuola, che della democrazia fa parte. Quindi Rodari in qualche modo rovescia, no, la funzione intellettuale e crea strumenti, non dà indirizzi. Penso che la grammatica della fantasia da questo punto di vista sia un testo seminale importante, come pochi altri nella storia della cultura italiana.
Gli anni 70 sono anni meno fecondi sul piano letterario, segnati anche da una salute cagionevole, lo è sempre stata. Non abbiamo ricordato, tra gli aspetti privati, che nel 53 si era sposato con Maria Teresa Ferretti e che aveva avuto poi una figlia, Paola, nel 57. Negli anni 70 fa in tempo però a scrivere forse l'ultimo capolavoro, C'era due volte il barone Lamberto, che è del 78, e poi Il gioco dei quattro cantoni, che esce nell'anno della morte, nell'80. Sono comunque testi che lasciano il segno.
Beh, lui scrive anche le novelle fatte a macchina, che escono nel 73. Insomma, gli anni 70 sono, a mio giudizio, abbastanza ricchi di opere letterarie, ma soprattutto sono ricchissimi di interventi di Rodari, che sono interventi sul giornale dei genitori che dirige, ripeto, in rubriche televisive. Lui inizia a scrivere una serie di rubriche televisive. E poi, appunto, lavora tantissimo con il teatro, lavora per un anno alla Spezia, alla Storia di tutte le storie. Diciamo, la sua produzione cambia di segno, ma non è meno incisiva o meno anche numericamente rilevante. Questo è importante da dirsi, perché, per esempio, anche questa è una cosa che Marcello Argilli dice nella sua precedente biografia, cioè che il Rodari degli anni 70 è un Rodari un po' in sedicesimo, un po' in tono minore. In realtà io penso proprio quello che dicevo prima, cioè la sua volontà di rovesciare la funzione intellettuale e mettersi insieme agli altri a fare le cose determini poi il fatto che siano meno importanti i libri e siano più importanti le azioni. Quindi La storia di tutte le storie, i laboratori a Mantova, quando lì mette in scena la storia dei nani di Mantova, che comunque lui aveva scritto, i tantissimi laboratori in giro per l'Italia che lui continua a fare. E quindi il Rodari degli anni 70 è altrettanto prolifico, ma con un segno diverso.
C'è una questione che ha impegnato Rodari per tutta la vita. Rodari, appunto, morirà nell'80 a seguito di un intervento chirurgico andato male. il rapporto fra scrittura per l'infanzia e impegno politico. Ora sappiamo bene che l'impegno politico ha cambiato di segno negli anni a venire, negli anni successivi a Gianni Rodari. Negli ultimi 40 anni è proprio sparito il concetto di ideologia. Quale eredità ci ha lasciato allora il suo lavoro pedagogico e letterario, secondo lei?
Ma l'eredità che ci ha lasciato è grande, però è un'eredità anche un po' nascosta e da andare a cercare, è un po' tipo l'isola del tesoro. Le mappe per farlo le abbiamo tutte le tracce possibili per recuperare l'eredità di Rodari, ma è un po' difficile da afferrare anche proprio per il giudizio su Rodari che poi negli anni si è stratificato. Per cui paradossalmente il suo recupero anche in quest'anno dell'anniversario avviene molto spesso in questa chiave. Bisogna ricordarsi che Rodari è stato un grandissimo intellettuale anche se ha scritto soltanto per i bambini. Anzi, peggio, bisogna ricordarsi che Rodari è stato un grande intellettuale oltre al fatto che ha scritto per i bambini, come se la sua produzione esterna, diciamo, a quella per l'infanzia avesse una rilevanza maggiore perché si rivolgeva agli adulti. Io penso che invece la frase da affermare, come avrebbe detto il barone Lamberto, fino alla nausea, a ripeterla continuamente, è: Rodari è stato un grande intellettuale perché si è occupato di bambini. Fino alla fine il suo lavoro politico è stato un lavoro politico con i bambini, come diceva Walter Benjamin quando scrisse il suo trattato sul teatro politico con i bambini. Lavorare con i bambini è un'azione politica fondamentale, importante, che Rodari esercita fino alla fine e con grande consapevolezza. La sua amarezza non nasce, penso, dal fatto che per tutta la vita lui ha fatto questo, ma per il fatto che, avendo fatto questo, gli altri intorno a lui lo abbiano considerato un po' un autore di serie B. Recentemente ho intervistato Aldo Tortorella, che è stato per anni funzionario e dirigente del Partito Comunista. Per la figlia di Tortorella, Rodari scrisse la prima filastrocca nel 1947 a Milano, e Tortorella mi ha detto questa cosa che mi ha molto colpito, mi ha detto: sono buoni tutti a scrivere per gli adulti, ma di figure intellettuali che riescono a lasciare il segno scrivendo per i bambini ce ne sono assai poche. Con lodi, Rodari. Per questo dobbiamo ricordarci che Rodari è stato un grande, grandissimo scrittore e intellettuale.
Vanessa Roghi, grazie mille di queste considerazioni, di questa storia che ci ha raccontato, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie infinite di occuparvi di Rodari e di occuparvene così bene. A presto.
Vanessa Roghi, alla quale dobbiamo Lezioni di Fantastica, Storia di Gianni Rodari, edito dalla Terza nella collana I Robinson Letture.
Un signore molto piccolo di Como una volta salì in cima al Duomo, e quando fu in cima era alto come prima quel signore tanto piccolo di Como.
Il rapporto di Gianni Rodari con la musica fu stretto, ma mai veramente cercato, almeno non da lui. Sono stati i musicisti piuttosto, i musicisti e gli artisti, a cercare lui e le sue filastrocche, tanto nel campo che un tempo si diceva leggero, tanto in quello classico. Tra i frutti più gustosi di questo connubio quasi naturale, due lavori storici. Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, coadiuvato per le musiche da Luis Bacalov del 1974, e prima ancora Filastrocche in cielo e in terra, uscito nel 72, nel quale l'anima del quartetto Cetra, Virgilio Savona, musicò alcune delle omonime filastrocche di Rodari, che poi interpretò con la moglie Lucia Mannucci la voce femminile del quartetto Cetra. Un album questo meraviglioso e che suscitò l'ammirazione di un compositore come Luciano Berio, e appunto si torna alla musica classica, tanto che insieme poi realizzarono l'opera delle filastrocche presentata al Teatro della Pergola di Firenze nel 1983.
Non vedo una opposizione qualitativa tra le fiabe tradizionali e il valore dei loro contenuti, soprattutto psicologici, e di una letteratura per l'infanzia che si occupi della realtà, del presente, che abbia significati liberatori. Sono due tipi di produzioni, una popolare e l'altra di tipo letterario, sebbene di una letteratura di tipo speciale, che rispondono a bisogni diversi del bambino, che riguardano bisogni e momenti diversi della crescita. Insomma, il bambino non è mai la freccia che va in una direzione sola, che si mettono in testa tanto spesso pedagogisti, psicologisti e compagnia bella. È una cosa molto più complessa e ricca, cioè è tante frecce che vanno in tante direzioni.
Alice, Alice.
Gianni Rodari nacque il 23 ottobre del 1920 a Domegna, sul lago d'Orta, che è un luogo piuttosto scomodo da raggiungere in automobile da Lugano, da dove stiamo trasmettendo, ma che in linea d'aria si trova ad appena 45 chilometri, la stessa distanza che in linea d'aria separa gli studi radio, per esempio, da Giornico. Perché dico questo? Per sottolineare un fatto di per sé evidente, che Gianni Rodari appartiene alla regione dei laghi, dei nostri laghi, che il suo mondo poetico è impastato con i nostri luoghi, fatto della loro stessa sostanza. Si pensi a quel capolavoro che è C'era due volte il barone Lamberto, ovvero I misteri dell'isola di San Giulio. È con questa premessa regionalistica che vogliamo aprire un capitolo fondamentale del nostro omaggio a Gianni Rodari nel centenario della nascita e che ci consente di coglierne appieno la grandezza di scrittore. L'influenza della sua opera sui bimbi e sui ragazzi attraverso la scuola e la loro esperienza di lettura. Chi ci aiuta nel compito e che ringraziamo per averci raggiunto in studio è Valeria Nidola, figura ben nota nella nostra regione per almeno due motivi. L'invenzione della libreria per ragazzi Lo Stralisco di Viganello, un angolo davvero storico per la Svizzera italiana, e l'attività di Racconta Storie, la cui bravura, faccio un inciso, si può ora ammirare attraverso alcuni clip presenti nel sito bibliomedia.ch appena realizzati per La Notte del Racconto da Niccolò Castelli, con le musiche di Daniele Dell'Agnola e i disegni di Antoine Després. Ma non solo, dicevo. Perché Valeria Nidola è stata maestra di scuola elementare. Bentrovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Valeria Nidola, vorrei che iniziassimo da un ricordo personale, perché lei ebbe modo di assistere a un incontro pubblico con Gianni Rodari, che si tenne al Cinema Lux di Massagno sul finire degli anni 70. Una grande emozione, suppongo.
Sì, esattamente. Eravamo in tanti e incontrare Gianni Rodari allora, parliamo di più di 40 anni fa, era veramente una cosa nuova. Etwas Neues, no? Come dicono i tedeschi, perché non era così comune incontrare un autore, poi un autore come Gianni Rodari. Lui in quel giorno aveva parlato molto della grammatica della fantasia e soprattutto del binomio fantastico. Lui diceva, come diceva Prop, che per far nascere una storia ci vuole un binomio, ci vuole un eroe e un antieroe, un eroe e un antagonista, certe volte ci vuole anche un oggetto magico, però lui diceva ci vuole sempre una cosa altra rispetto al protagonista principale. Però lui giocava molto sul fatto che la cosa altra fosse completamente diversa e diceva elefante, sasso, volpe, computer. Due cose completamente diverse. Facciamo nascere una storia. Ora, devo dire che adesso, dopo aver raccontato tante storie, dopo aver fatto la libraia per 40 anni, dopo aver incontrato soprattutto molti bambini, se qualcuno mi chiede adesso di partire da elefante, sasso ed inventare una piccola storia, forse potrei farcela. Ma lì ero una studentella di 20 anni e quest'uomo, che aveva comunque una calma, si era seduto su una sedia, era veramente molto tranquillo, mi era piaciuto tantissimo e solo adesso dico ma io l'ho conosciuto, Gianni Rodari.
Lei è stata maestra di scuole elementari. Quanto e in che modo hanno inciso l'opera e la figura di Rodari, perché è stato un vero protagonista della cultura di quegli anni, secondo la sua esperienza didattica? Quanto hanno inciso e in che modo proprio nella nostra scuola?
Beh, nel mio momento di maestra è stato importantissimo Rodari, perché ha portato una ventata di fantasia, di novità nella scuola. È vero, prima c'era stata la collana del Martin Pescatore fondata da Donatella Zigliotto, che aveva portato comunque in Italia Pippi Calzelunghe, Rasmus e Vagabondo, ma forse erano cose un po' più di nicchia. Mentre Rodari, entrando nella scuola e soprattutto se penso all'Italia, entrando nelle antologie italiane, anche perché le favole al telefono, essendo che lui le raccontava veramente al telefono a sua figlia Paola e il telefono costa, erano corte, quindi potevano entrare tranquillamente in un'antologia. Quindi prepotentemente, ma per fortuna, Rodari è entrato nella scuola italiana. Quindi c'è stata un'esplosione di Rodari. Poi, bisogna amarlo, perché Rodari faceva dei discorsi molto sociali, molto puliti, molto politici, se vogliamo. Se un maestro non ha voglia di fare questi discorsi con i bambini, dei discorsi di rispetto degli altri, dei discorsi di libertà, di empatia, allora non ama Rodari. Ancora adesso sento: ah, ma Rodari era così fatto per insegnare. Sì, ma se uno insegna delle cose belle, perché no?
Valeria Nidola, che cosa ci racconta invece la sua esperienza di libraia del rapporto dei bimbi e dei ragazzi con Gianni Rodari?
Allora, probabilmente nessun bambino è venuto spontaneamente in libreria a dire: c'è un libro di Gianni Rodari, come è successo poi in seguito con Roald Dahl o con Bianca Pizzorno o con Roberto Piumini, perché probabilmente sì, le favole al telefono erano un po' più legate, lo ridico, alla scuola. Ma non importa, quando arrivava qualcuno che voleva regalare un bel libro per un compleanno di un bambino di 8-9 anni, le favole al telefono vanno molto molto bene. Poi davvero ci sono delle storie di Rodari che insegnano delle cose fantastiche. Se penso a una storia, una delle mie preferite, che si intitola La strada che non andava in nessun posto, e parla di questo paese dove ci sono tre strade: una che va al mare, una che va in montagna e una che non va in nessun posto. E c'è questo bambino che dice: ma dove va quella strada? Ma non va in nessun posto, smettila di chiederlo. Ma lui a un certo punto dice: no, ma io voglio vedere dove va. Cammina, cammina. All'inizio è veramente molto piena di difficoltà quella strada. Poi incontra un cane. Un cane è segno di persone, segue il cane e arriva a un palazzo bellissimo dove c'è una signora che dice: entra, entra, guarda, ci sono dei tesori, puoi prendere quello che vuoi, ma io ho soltanto le tasche, ma ti darò un carretto, potrai portare via. E Martino torna con un carretto carico di tesori e tutti dicono: andiamo, andiamo anche noi da quella parte. Però alla sera, quella stessa sera, tornarono uno dopo l'altro con la faccia lunga per il dispetto. La strada per loro finiva in mezzo al bosco, in un mare di spine. Non c'era né cancello né bella signora, perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova.
Per chi batte per primo una strada nuova. E Gianni Rodari è stato davvero un precursore, oltre che un grande scrittore. Bisogna sottolinearlo, l'occasione di questo centenario ce lo permette finalmente. Il rapporto dei giovani, dei ragazzi, dei bimbi con le opere di Gianni Rodari è forse mutato col trascorrere del tempo? Ormai sono passati 40 anni dalla sua scomparsa.
Ma forse deve essere sempre mediato dagli adulti. Forse, ripeto, un bambino viene e prende Harry Potter, prende Geronimo Stilton, prende delle cose molto reclamizzate. Forse ci vuole un papà, una mamma che alla sera, prima di dormire, prende le favole al telefono e piano piano, ogni sera, legge al bambino una storia. Forse davvero non c'è un bambino che viene a chiederti questo, ma secondo me sono storie, e anche le filastrocche, anche le poesie. Le stavo rileggendo, ringrazio la radio per avermi dato questa possibilità di andare a rivedere la mia vita di maestra. Ero quasi commossa, ho messo tutti i libri di Rodari che ho a casa sul tappeto. Poi ho cercato delle poesie e mi sono accorta che se anche prendessimo soltanto l'ultima frase di certi racconti, come questa che ho detto, no? Chi batte per primo una strada nuova. Sono un pessimo condimento gli errori di ortografia. I fannulloni vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito. Per chi ha le tasche vuote e buona testa, guardare i libri è già una festa. Un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Ci sono delle frasi finali che io penso che i miei allievi dovrei andare, adesso hanno forse 48 anni, i miei primi allievi, andare a ricordar loro. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Secondo me se la ricordano, perché l'abbiamo letta, l'abbiamo imparata a memoria, cosa che, ai ai ai, non si fa più. Un maestro che insegna qualcosa a memoria, ma che vecchio maestro. Ma è così di compagnia sapere qualcosa a memoria, avere nella testa una frase che ti ridici. Ne dico ancora una, poi mi fermo. Si svitano e si tolgono le lampade bruciate. Ah, cambiarsi potessero certe teste sbagliate.
È possibile dire quale libro di Gianni Rodari è stato più amato dai suoi lettori, dai ragazzi, bambini, che hanno frequentato e che frequentano tuttora la sua libreria?
Forse no, perché ogni libro porta una cosa diversa. Quindi se uno ha voglia di piccole storie appunto da leggere la sera prima di dormire, prende favole al telefono o novelle fatte a macchina. Se uno ha voglia di filastrocche, ai bambini piacciono molto le filastrocche, quando io le racconto a memoria mi dicono: Valeria, come fai a saperla? E io rispondo: l'ho studiata. Come si fa a studiare? Si ripete tante volte e dopo entra nella testa. Valeria, possiamo anche noi? Certo, potete. Ma davvero è una cosa magica imparare qualcosa a memoria. Quindi le filastrocche per chi ha voglia di filastrocche, le favole per chi ha voglia di favole. Poi Rodari ha scritto anche dei, chiamerei, brevi romanzi, perché se penso a Cipollino, La freccia azzurra, se penso a Gelsomino nel paese dei bugiardi, se penso al pianeta degli alberi di Natale o a quello che hai citato, C'era due volte il barone Lamberto, oppure Atalanta, libro di mitologia. Lui ha scritto anche dei brevi romanzi. Poi Tante storie per giocare ha scritto, che è bellissimo perché è stato il primo libro a bivio, storie dove primo finale, secondo finale, terzo finale. E questo era veramente, di nuovo parlo tedesco, etwas Neues. Quando è uscito, l'idea che non ci fosse un finale fisso e che il bambino poteva inventare un quarto finale era geniale per un maestro che ha voglia di giocare, sottolineo.
Valeria Nidola, grazie, grazie mille di essere stata oggi con noi.
Grazie a voi.
Valeria Nidola, maestra, racconta storie e libraia.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Chissà se qualcuno lo ricorderà, certamente i collezionisti. La copertina dell'album Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, che uscì, come si diceva, nel 1974, era una collaborazione musicale tra Endrigo e Bacalov. La copertina era non soltanto apribile, ma conteneva un libretto con i testi delle canzoni, non era una pratica usuale allora. Il fatto curioso è che le pagine con i testi disponevano di ampi spazi bianchi pensati per la creazione di disegni o di testi ispirati alle canzoni stesse, che potevano essere inviati a un concorso per le scuole indetto dal Corriere dei Piccoli, e il regolamento era riportato sempre all'interno della copertina. Bene, siete all'ascolto di Alice, il programma che Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura ogni sabato pomeriggio e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole poco dopo le 12.35. Una puntata speciale, questa, dedicata a Gianni Rodari nel centesimo della nascita.
Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
Gianni Rodari nacque a Domegna il 23 ottobre del 1920 e morì a Roma il 14 aprile del 1980. Nel 1970 si aggiudicò il premio Hans Christian Andersen, il Nobel della letteratura per l'infanzia. Ricorrenze come queste di solito hanno un doppio merito: quello di riproporre le opere dell'autrice o dell'autore celebrato e quello di stilare una sorta di bilancio critico. E a 100 anni dalla nascita e a 40 dalla morte di Rodari, gli studiosi più accreditati paiono concordi su un fatto: che sia stato, oltre che il maggiore autore italiano per l'infanzia del Novecento, degnissimo erede di Collodi, un grande scrittore tout court. Un giudizio suggellato dall'ingresso di Rodari, in coincidenza con l'anniversario della nascita, nel canone dei Meridiani Mondadori, ovvero la più prestigiosa collana di classici in Italia, che piaccia o no. Un meridiano mirabilmente curato da Daniela Marcheschi, forse la maggiore studiosa di letteratura per l'infanzia, alla quale peraltro già dobbiamo il meridiano dedicato a Collodi, proponendone una nuova interpretazione storico-critica. Daniela Marcheschi, che presiede proprio l'edizione nazionale delle opere di Collodi, che oggi insegna letteratura e antropologia delle arti nell'Università di Lisbona, che ha curato anche il meridiano dedicato a Giuseppe Pontigia e che ha raccolto i suoi lavori critici più importanti nel volume Il sogno della letteratura, luoghi, maestri, tradizioni. Il caso ha voluto che mercoledì scorso Daniela Marcheschi fosse a Lugano per inaugurare il ciclo di letture collodiane dell'Istituto di Studi Italiani dell'USI. La abbiamo intervistata.
Alice.
Che cosa ci fa dire oggi la grandezza di Gianni Rodari, scrittore, Daniela Marcheschi? Lui che è stato davvero tante cose.
La prima cosa importante è che Gianni Rodari ha fatto un'operazione straordinaria, cioè l'operazione di rimettere in dialogo la cultura popolare, in particolare un genere come la filastrocca, con la cultura culta. Di fatto la grande operazione di Rodari, dal mio punto di vista, è che lui abbia portato la filastrocca a forma d'arte, attraverso proprio l'impronta popolare, nel senso dello stile semplice, di una lingua che scorre senza una sintassi articolata, un lessico semplice, ripeto, ma molto preciso. E poi questi bellissimi ritmi, che sono i ritmi corporei del bambino che danza con le parole nelle parole, perché prende coscienza del proprio corpo e quindi anche del mondo. Ecco, con questa ricchezza Rodari ha portato la filastrocca, ripeto, a forma d'arte, utilizzando questo andamento ritmico tipico della poesia popolare anche per scrivere i versi per adulti, che lui ha pubblicato nelle riviste, come una per tutti, quella dove sono usciti molti dei suoi versi, Il Caffè. Il Caffè, che era una rivista di Roma. Però direi che come scrittore l'operazione che lo connota è quello di aver preso forme di una cultura giudicata a torto inferiore perché si esprime appunto in strutture in genere non complesse, ma che ha in realtà poi una complessità di sedimentazioni e di significati non meno alti della cultura cosiddetta culta, e l'ha stilizzata, l'ha restituita a una dimensione espressiva di cui oggi, se uno vuole essere un poeta giocoso, può benissimo utilizzare.
Entriamo un po' nel merito delle opere di Rodari, entriamo un po' nel laboratorio creativo. Le sue opere vengono normalmente distinte tra quelle in versi, come Filastrocche in cielo e in terra, Il libro degli errori, Parole per giocare, e quelle in prosa, Le avventure di Cipollino, Gelsomino nel paese dei bugiardi, Favole al telefono, La freccia azzurra, fino a C'era due volte il barone Lamberto. Come giostra Rodari tra queste due dimensioni narrative sul piano della scrittura?
Lui giostra in maniera notevolissima, intelligentissima, sperimentale, possiamo dire, perché Il libro degli errori è un libro dei primi anni 60. Cominciamo con tutti i fermenti della neoavanguardia, quindi lo sperimentalismo. Rodari che cosa fa? Rodari, per esempio, nel libro degli errori usa i versi per dare voce e giocare con gli errori dei bambini. Usa la prosa perché quello deve essere lo spazio narrativo dedicato all'errore dei grandi. C'è un'articolazione, un'argomentazione, e c'è però una distinzione rispetto alla poesia, ma nello stesso tempo c'è una tensione necessaria con la poesia. Quindi la filastrocca e la narrazione, la prosa breve, entrano in tensione. Questo è uno dei primi elementi straordinari, però anche per necessità abbiamo dovuto dire romanzi, altre storie in prosa, però in realtà si potrebbe dire benissimo filastrocche, altre storie in prosa, ma per una parte solo della produzione che noi definiremo più normalmente in prosa. Perché? Perché Rodari usa tantissimo il titolo. Il titolo è costituito spesso da due versi a rima baciata, proprio con l'andamento della versificazione che dicevamo prima popolare, queste misure appunto tipiche del verso popolare, per cui continuamente viene rimescolato il gioco fra prosa e poesia. Beh, questo indica due cose: non solo che lui è molto bravo come narratore e anche divertentissimo come poeta, anche quando persuade meno, anche quando potremmo trovare al nostro orecchio delle soluzioni metrico-ritmiche forse migliori di quelle che ha trovato lui, però c'è sempre questa forte impronta, questo forte ritmo, questa forte musica dei significati che caratterizza il lavoro di Rodari. Quindi, come del resto la sua prosa corre limpida, leggera, ecco, la leggerezza di Rodari viene dal gioco ritmico che si instaura tra prosa e poesia, che è nello stesso tempo una tensione intellettuale e culturale profonda, anche una tensione di significati, perché nel libro degli errori lui dice gli errori dei grandi che hanno delle conseguenze molto più gravi degli errori dei bambini, che possono sbagliare l'ortografia, possono sbagliare a dire una parola. Gli errori dei grandi coinvolgono poi le scelte della società, no? Il famoso errore "ho andato" degli emigranti, e si arriva in fondo, il lettore arriva in fondo e riflette su come sia diverso "sono andato" rispetto all'"ho andato" e che cosa significa lo strappo dell'emigrazione per chi emigra. Quindi c'è questa bellissima ricchezza di significati, di stratificazione, non è mai banale Rodari. La leggerezza di Rodari non è la, come si può dire, deprivazione del significato, ma è in realtà una musica che entra dentro con i suoi significati, è la musica dei significati.
Quanto lo stile di Rodari è determinato dal destinatario? Si rivolge ai bambini, però l'occhio è attento anche a quello degli adulti.
Eh beh, guardi, mi viene in mente per la sua domanda un bellissimo saggio del Giardino delle Speri di Giuseppe Pontigia, che aveva introdotto questo saggio con un riferimento a Pell di Carota, dicendo che Renard aveva esaltato il fatto che ambiva ad essere appunto compreso anche dai bambini. E la sfida dello stile semplice è una sfida straordinaria, perché chiaramente anche lo scrittore si mette a nudo davanti al lettore. Rodari questa sfida la raccoglie, e la raccoglie e direi che la porta a termine giovandocene noi moltissimo, perché anche poi quando fa un saggio, lui non lo chiama saggio, ma quella specie di libro che è tutto, narrazione autobiografica, narrazione tout court, saggio, esercizio proprio di lavoro, eccetera, 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 che è la grammatica della fantasia. Questa chiarezza è la chiarezza e la limpidezza delle idee di chi ha studiato, sa e può discutere di un argomento discernendo quello che gli serve da quello che non gli serve immediatamente. Quindi anche il lettore percepisce la necessità di una parola che è quella. Perché? Perché c'è una verità che lui vuol comunicare. Come i grandi scrittori possono sbagliarsi, ma vogliono comunicare una verità. Non interessa loro il vero, gli interessa la percezione che loro hanno del vero. E questa onestà è fondamentale, perché è l'attenzione fra vero e verità. Sono due cose estremamente diverse. Per il vero è necessario tutto: la scienza, la tecnologia, la letteratura, l'arte, la medicina, la cucina, la calzoleria, tutto quello che si vuole. Ma per la verità, che è la grande sintesi soggettiva personale, questo ci vuole che cosa? Il senso del male e del bene, l'onestà. E questa onestà lui la dà, un'onestà che è appunto una ricerca della verità. Si ha sempre l'impressione che Rodari cerchi la verità dell'altro, che sia un minorenne, che sia un bambino o che sia un adulto, a lui non gli interessa. Gli interessa il punto di incontro della sua verità con la verità degli altri.
C'è un'idea, Daniela Marcheschi, che regge un po' tutta l'opera di Rodari, quella di letteratura come utopia. E può suonare strano a noi che viviamo giorni segnati da narrazioni antiutopiche o distopiche, come vengono chiamate.
La letteratura come utopia è l'elemento fondante della grande letteratura, perché se lo scrittore non pensa di possedere la verità a priori, e se pensa che c'è un cammino dell'uomo nella storia, nel mondo, e che l'uomo, se accetta totalmente il mondo come è, vuol dire che scende ai compromessi con la parte peggiore di questo mondo. Mentre la letteratura è il rilancio di un destino di realizzazione dell'essere umano. Quindi è l'utopia, perché è il luogo in cui si mettono in campo tutte le forze, negative e positive, e si racconta o si fa vedere o si apre una finestra sul mondo come dovrebbe essere. Allora, chiaramente c'è anche la fantascienza, no? L'utopia, la torta in cielo, sono due bambini, il re è nudo. Certo, si parte da una favola classica, da quello che insegna una favola classica, appunto il vestito dell'imperatore, il re è nudo. Però questo re che è nudo e che viene scoperto dai bambini, in quel caso lì che cos'è? È una torta al cioccolato resa enorme da un esperimento sbagliato di uno scienziato, che i bambini riconoscono per quello che è, una torta al cioccolato. Invitano tutti i bambini a mangiare, c'è una grande festa, però soprattutto evitano la violenza, evitano che gli adulti intervengano in questo modo pesante e terribile, che comporterebbe guerra, comporterebbe comunque abuso, tutto il peggio che c'è.
Ed era Daniela Marcheschi, alla quale dobbiamo la cura e il saggio introduttivo delle opere di Gianni Rodari, appena uscito per i Meridiani Mondadori, che abbiamo intervistato martedì scorso a Lugano.
Un signore di Scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci, quel signore di Scandicci. Un suo amico di Lastrassigna buttava via i pinoli e mangiava la pigna, quel suo amico di Lastrassigna. Un parente di figline
vase, buttava via le rose e odorava le spine, quel parente di fine. Tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si crucia, la vita la butta via e mangia soltanto la buccia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Firenze, buttava in mare i pesci, buttava in mare i pesci e mangiava le lenze, quel suo zio di Firenze. Suo cugino in quel di Prato mangiava la carta e buttava il cioccolato, quel cugino in quel di Prato. Gente non lo sa, non ci pensa e non si crucia, la vita la butta via e mangia soltanto la buccia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia.
Sviluppo di 1330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km quadrati, di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono l'Arno, lungo 241 km, il Sienzio, lungo 103 km, l'Ombrone, lungo 161 km, il Cecina, lungo 76 km, il Bisenzio, lungo 47 km. Dati tutti questi dati, si domanda:
quanto è alta la Torre di Pisa?
Dicevamo prima di quanto le filastrocche di Rodari abbiano influenzato il mondo della canzone, anche di quella rock. Questa era la versione di Un signore di Scandicci di Edipo e il suo complesso, una registrazione del 2013 tratta dall'album Non è un paese per giovani, la cui musica fu scritta da Endrigo e Bacalov, sempre per Ci vuole un fiore. Siete all'ascolto di Alice, il settimanale di libri e letteratura di Rete 2, Mattia Brioschi alla regia tecnica, io sono Massimo Zenari.
Alice. Alice.
L'eredità di Rodari si misura anche sul campo di chi si cimenta oggi con la letteratura per l'infanzia, seguendo almeno in parte il suo solco e raccogliendone la semina. Nicola Cinquetti ha sempre riconosciuto in Gianni Rodari un riferimento letterario, lui che è uno degli autori più rappresentativi della generazione di mezzo, veronese, classe 1965, docente di storia e filosofia in un liceo, insignito proprio quest'anno del premio Andersen quale miglior scrittore. È il premio del mensile di letteratura e illustrazione per l'infanzia che prende il nome dallo scrittore danese, fondato poco dopo la morte di Rodari anche per preservarne la lezione, è diventato tra i maggiori del settore a livello internazionale. E Nicola Cinquetti è stato premiato per il suo contributo complessivo alla letteratura italiana per ragazzi, un contributo caratterizzato da una scrittura alta e dalla versatilità nei generi, dalla poesia e la filastrocca all'albo illustrato, dalla canzone alla rinarrazione dei grandi classici, dal racconto breve fino alla narrativa ad ampio respiro. Una versatilità nei generi che già lo accomuna a Rodari. Ricordiamo almeno Eroi, Re, Regine e altre rime, La guerra del Pulcino, Romeo e Giulietta, Odissea, Iliade, Quando Noè cadde dall'arca, Chiedimi scusa, I maschi non leggono, Ultimo venne il verme, l'ultimo romanzo, Il Giro del 44, edito lo scorso anno da Bompiani, e il recentissimo Il Punto di Domanda, Città Nuova. Nicola Cinquetti, che oggi è collegato con noi e che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie a tutti.
Che cosa ha imparato come scrittore Nicola Cinquetti da Gianni Rodari, che sicuramente ha accompagnato la sua infanzia?
Dire che cosa ho imparato da Rodari non è così facile, semplicemente per il fatto che io, come tutti i bambini della mia generazione e delle generazioni successive, ho incontrato Rodari per la prima volta sui banchi di scuola e sui libri e sulle letture che la mia maestra ci offriva. Chi è più forte del vigile urbano ferma i tram con una mano. Sono le filastrocche in cielo e in terra che tanti di noi hanno imparato a memoria e volentieri rispetto ad altre poesie che potevano esserci proposte e non hanno più dimenticato. Voglio dire che, dato che Rodari ha accompagnato tutta la mia crescita culturale, non è così facile per me riconoscere quanto sono debitore a Gianni Rodari. Posso dire però che nel momento in cui ho cominciato a scrivere per bambini e ragazzi, ho riletto le sue favole, le sue filastrocche e ne ho tratto alcuni insegnamenti. Anzitutto direi l'assunzione del punto di vista infantile. Rodari racconta il mondo sempre calandosi nella prospettiva bambina. Non è soltanto un modo di guardare le cose secondo ingenuità. Direi al contrario, è una percezione radicalmente differente della vita e della realtà che connota l'esperienza infantile, tutta centrata sul sentire, cioè sulla sensibilità interiore e sull'immaginazione. Poi sta allo scrittore per adulti riuscire a trovare le parole per esprimerlo. Certo, tra l'età infantile e l'età successiva avviene quella metamorfosi che è un tema centrale in tanti racconti, in tanti romanzi per bambini. Lo scrittore per bambini è un adulto che quella metamorfosi deve averla vissuta, però non deve avere rimosso quello che è stato e che dentro di sé è ancora presente, cioè la capacità di sentire come sente un bambino. In Rodari questa capacità è sempre presente, e direi anche con assoluta naturalezza, perché là dove è necessario compiere uno sforzo per recuperare il bambino interiore, e quindi uno sforzo per trovare le parole che consentano di riferire l'esperienza infantile, allora si è già al di fuori del mondo della letteratura per bambini.
Nicola Cinquetti, lei sta parlando di parola, dell'importanza della parola, dell'importanza di recuperare il bambino interiore da parte di uno scrittore che si cimenta con la letteratura per l'infanzia, riprendendo la lezione di Gianni Rodari, la prospettiva bambina. Quindi uno scrittore, anche uno scrittore per bambini, si misura prima di tutto con il linguaggio. Allora entriamo un po' più nel merito della questione. Quale lezione ha imparato da Rodari sull'uso della lingua, non soltanto sull'uso della parola?
Da questo punto di vista Rodari è maestro di scrittura. Quello che è sempre sorprendente nella lettura dei testi rodariani è la chiarezza di linguaggio e la facilità con cui giunge al lettore secondo immediatezza. A me sembra che questo derivi dal fatto che Rodari attinge anzitutto alla lingua parlata. Cioè, noi sappiamo che la tradizione letteraria italiana, inclusa la letteratura per bambini, spesso soffre di un peso che le deriva dall'assumere una scrittura che si discosta dalla parola viva, dal linguaggio parlato, voglio dire dalla parola che è di uso nella nostra quotidianità. Questo crea uno scarto, una lontananza tra il testo scritto e il vivere, e trattandosi di scrittura per bambini questo scarto risulta ancora più facile da riconoscere e più pesante nella resa. Penso alle filastrocche o comunque ai testi che venivano ancora pubblicati e proposti negli anni in cui Rodari incomincia a scrivere. Se sfogliassimo quei manuali, troveremmo espressioni come i rosei mattini, il fulgido splendore, i vividi bagliori, le tremule stelle. Voglio dire che tra gli anni 50 e 60 la scrittura per bambini era ancora intrisa di una retorica letteraria come questa. Allora, Rodari spezza questo gioco, attinge al mondo vissuto, alla parola parlata e si rivolge ai bambini con la schiettezza e con l'immediatezza che deriva dal parlato. In questo senso la comunicazione risulta da un lato facile, d'altro lato vera, perché si perde quell'alone di falsità che la parola retorica porta sempre con sé e il bambino sente che chi gli sta parlando parla in un'ottica di verità. Ecco, questa io direi che è la prima lezione di Rodari, dare verità alla parola.
Rodari è stato rivoluzionario anche sul piano pedagogico proprio per i motivi che ha appena menzionato. L'ingresso nella scrittura della lingua parlata è diventato un classico. E se lo è diventato è anche perché la sua opera continua a parlarci. Tuttavia, non va dimenticato che Rodari, per scelta poetica, fu sempre attento alla propria contemporaneità. I suoi libri, da questo punto di vista, possono risultare datati per i riferimenti, per gli oggetti protagonisti, soprattutto all'orecchio di un bambino. Quale atteggiamento deve assumere allora uno scrittore per l'infanzia rispetto all'attualità? Con quale consapevolezza?
Allora, è vero che all'interno delle raccolte di Rodari si possono trovare alcune novelle o alcune favole con riferimenti molto precisi al momento, alla contingenza, e da questo punto di vista risultano, come dice lei, datati. È vero però che la produzione di Rodari è ricchissima e direi la maggior parte delle opere di Rodari va ben al di là della contingenza. Io penso che la scrittura rodariana, l'opera di Rodari, sia un'opera sostanzialmente classica. Cioè io penso che la matrice di fondo della letteratura rodariana sia quella che scaturisce dalla letteratura per ragazzi nella sua dimensione prima. Mi riferisco alla favola, alla fiaba, alla grande letteratura classica per ragazzi. Allora, le favole di Fedro, per intenderci, non soffrono il passare del tempo. Possiamo proporre ai bambini di oggi una favola classica sapendo che sortirà un effetto del tutto simile di quello che poteva ottenere rispetto ai bambini di generazioni di tempi andati. Nel momento in cui si attinge a questa matrice classica, che poi permette di affrontare quelli che sono i temi fondamentali della vita dell'infanzia e dell'esperienza infantile, allora non c'è il timore di perdere il rapporto con il proprio tempo. Voglio dire che uno scrittore per ragazzi oggi, nel 2020, nel momento in cui scrive libri, si trova in competizione di fatto con chi comunica attraverso altri mezzi, che sono i mezzi della comunicazione istantanea del digitale. In questa competizione il libro arriva sempre ultimo, perché per sua natura il libro è un'opera che richiede lentezza, sia nella fase della creazione, sia poi nella fase della pubblicazione, sia nella fase poi della lettura. Allora, questa lentezza è uno svantaggio nel momento in cui la competizione si vive sul chi arriva prima, nel momento in cui la gara è di velocità. Se però si sposta l'obiettivo e si compete su ciò che è in grado di andare in profondità, sulla ricchezza di significati o anche sulla puntualità, sulla precisione delle analisi, anche delle analisi interiori, allora il libro resta il mezzo più adatto, proprio per quelle prerogative di cui dicevo prima. E io penso che in questo momento storico, in cui i bambini sono frastornati dall'insieme di immagini e messaggi in cui sono immersi, la lentezza del libro, il silenzio che avvolge l'esperienza di lettura, sono tutte opportunità che consentono loro di scoprire territori interiori che altrimenti rimarrebbero inaccessibili. E questo, io credo, corrisponda a un bisogno profondo dell'animo umano e dell'animo infantile. Intendo dire questo desiderio di scoperta, per cui io non credo che il libro sia destinato ad estinzione.
Nicola Cinquetti, grazie mille di essere stato oggi con noi, grazie mille delle sue considerazioni e della sua testimonianza di scrittore.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Nicola Cinquetti, vincitore quest'anno del premio Andersen quale miglior scrittore, è autore, fra le ultime cose, del romanzo per ragazzi Il Giro del 44, edito da Bompiani, ed è Il Punto di Domanda, pubblicato da Città Nuova.
Io ho i miei dubbi anche sul fatto che nella fiaba la presenza della famiglia sia così determinante come nucleo base della società. Semmai la tribù, il clan, il gruppo degli uomini primitivi, cacciatori soprattutto, della preistoria, in mezzo ai quali vigevano i riti di iniziazione dei ragazzi che venivano separati dalla famiglia, costretti a passare attraverso prove con gli stregoni, con i maghi della tribù e così via. Insomma, il nucleo delle cerimonie di iniziazione che è diventato il nucleo di un grosso corpo di fiabe popolari presenti in tutte le lingue. Però mi pare che oggi, quando diciamo la società che ha prodotto quelle fiabe è morta, che cosa resta? Ma non debbono restare dei valori morali o culturali, resta un teatro di avvenimenti che vale per questo, cioè senza una relazione diretta con strutture sociali passeggere, ma con relazione diretta invece all'esperienza profonda del bambino nella sua crescita. Quindi il fatto che i personaggi non corrispondano più ai personaggi di oggi non significa che i simboli non corrispondano più, non significa che il gioco narrativo di queste immagini in movimento non corrisponda più al bisogno del bambino di vedere il mondo in un movimento di immagini.
Era di Carlo Felice Venegoni il documentario radiofonico che realizzò nel 1977 per la rubrica Opinioni intorno a un tema, di quello che allora si chiamava Primo Programma. Il documentario si intitolava La rivincita delle fiabe e aveva tre interlocutori d'eccezione: l'etnografo Lutz Röhrich, lo psicoanalista dell'infanzia Bruno Bettelheim e Gianni Rodari. Il meridiano che Daniela Marcheschi ha dedicato alle opere di Gianni Rodari, freschissimo di stampa, è accompagnato in un elegante cofanetto da un quaderno di illustrazioni intitolato Rodari a colori, tavole, disegni, figure. Un quaderno curato da Grazia Gotti che, oltre ad essere una pedagogista studiosa di illustrazione per l'infanzia, ha cofondato la libreria per ragazzi Giannino Stoppani e la scuola per librai e giocattolai Accademia Drosselmeier, entrambe con sede a Bologna. È anche un'autrice prolifica, ne ricordiamo alcuni lavori: La Biblioteca dei Saperi, Lapis, e Federico Fellini, Rimini, Roma, andata e ritorno, Primavera, usciti quest'anno, e 21 donne all'Assemblea, Bompiani. Grazia Gotti, che è oggi con noi e che salutiamo. Buongiorno e grazie di aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, sono qui con piacere.
Un'altra faccia del laboratorio creativo di Gianni Rodari è il suo rapporto con l'illustrazione dei propri lavori. Vale la pena però, grazie a Gotti, di accennare, per cominciare, all'importanza dell'illustrazione per ragazzi al tempo di Rodari, un'importanza riconosciuta tardivamente, un'importanza che ha fatto fatica ad imporsi.
Eh beh, certo, lui poi ebbe a combattere assai, perché lui fu il propugnatore dei fumetti, perché il pioniere era ovviamente disegnato, e in quel periodo lui ebbe contro Togliatti, Laiotti, insomma quella cultura un po' retrograda che sosteneva che i ragazzi si sarebbero allontanati da un apprendimento di contenuti più profondi che passava attraverso la parola, attraverso la letteratura, attraverso i libri. Per fortuna non era il solo a combattere, perché invece il forte rinnovamento anche in un ambito, diciamolo pure, di sinistra della cultura vedeva già prima in Zavattini, in questi personaggi che sentivano invece la vicinanza, diciamo, al pubblico in generale, quindi con i rotocalchi, con le fotografie, e poi a livello molto popolare il fotoromanzo, insomma una forma che rendeva coloro che erano ancora quasi semi analfabeti o comunque lontani da una cultura di alfabetizzati e soprattutto di lettori, la possibilità invece con questi linguaggi visivi di avvicinarsi, e quindi insomma ha combattuto la sua battaglia, perché è stata proprio una battaglia, ma direi che l'ha vinta perché è nella memoria collettiva di tutti. Io per esempio sono nata nel 1951 e io Cipollino l'ho visto sulla stampa periodica comunista che arrivava nelle famiglie, che non erano certo le famiglie colte e privilegiate con le biblioteche a casa. Poi secondo me, preparando questo quaderno, insomma sono andata a studiare, mi sono poi sempre interrogata su quale poteva essere la cultura visiva di Gianni Rodari. C'è un episodio secondo me abbastanza disvelante. Lui è partigiano, quindi giovanissimo a quell'epoca, e si deve occupare di una questione del controllo dei documenti di qualcuno che se ne sta andando, di qualcuno ovviamente della parte avversa. E lui ferma un signore, riconosce dal documento Mario Sironi e ha un moto di reverenza e di rispetto e soprattutto di grande ammirazione per la pittura di Mario Sironi. Allora la mia domanda è: dove poteva avere lui, giovanissimo, visto? Cioè, se pensiamo a un ragazzo molto lontano dai circuiti culturali, come fa ad entrare in contatto con la pittura contemporanea? Beh, lui si era iscritto alla Cattolica di Milano per frequentare lingue, e la sua frequentazione di Milano, da ragazzo colto e curioso e vorace come era, le gallerie d'arte sono una sua meta, ecco, quindi...
Da qui deduciamo facilmente il motivo per cui il connubio fra i suoi lavori, i lavori di Rodari, e la loro illustrazione sia partita quasi subito.
Ah, certamente, perché siamo nel 1950, sono appunto nella redazione del Pioniere, io immagino una stanzetta con tre o quattro persone in condizioni non certo da potersi immaginare uno studio redazionale come possiamo concepirlo oggi. Fra di loro c'è una ragazza giovane, che è figlia del pittore Maffai, ha frequentato il liceo artistico, si sta instradando al centro di cinematografia per studiare, quindi sa tenere una matita e un colore in mano, e quindi sarà lei a dare l'immagine alle prime sue filastrocche. Di lì e poi immediatamente nel 51 invece le filastrocche vanno più in territorio toscano, perché l'edizione all'interno del partito, che era quella del Pioniere, che resta del Pioniere, comincia ad allargarsi un po', quindi è diciamo la Toscana che prende un po' la veste di diventare la casa editrice del Partito Comunista Italiano, e quindi in Firenze troverà poi invece il grande disegnatore e pittore Vinicio Berti per illustrare per la seconda volta le sue filastrocche. Poi di lì, dopo Cipollino, avrà invece le matite e i colori del grande Raul Verdini, sul quale varrebbe forse la pena di soffermarsi un pochino, se non altro perché di recente, in occasione del centenario, molti editori stranieri hanno ripubblicato e anche rinverdito e rinfrescato anche con le immagini tutte le opere di Gianni Rodari, e per esempio i tedeschi, per riproporre Gelsomino, hanno ripreso proprio l'edizione storica di Raul Verdini, a dire che noi abbiamo avuto dei grandi disegnatori italiani, studiati ovviamente tutti dal professor Antonio Faeti in Guardare le figure, libro, ecco, questo va sottolineato, libro che Rodari conosce bene, tanto che è lui ad occuparsi della presentazione a Roma di quel libro, non solo, ma è molto interessato dagli esercizi visivi del allora maestro elementare, non ancora cattedratico, Antonio Faeti, tanto che è citato appunto nella Grammatica della fantasia da Gianni Rodari, e ci dice: c'è un maestro particolarissimo che ha scritto un libro singolare, così lo dice, ha scritto un libro singolare e fa quadri che riassumono il concetto di immaginario per l'infanzia.
Il Pioniere fu una rivista per ragazzi pubblicata negli anni 50 e 60. Dopo queste prime esperienze, le opere di Rodari, per noi che veniamo dopo, sono legate soprattutto a due illustratori d'eccezione, Bruno Munari ed Emanuele Luzzati. Vogliamo spendere due parole su questa collaborazione?
Allora, quando le filastrocche, sempre loro, le filastrocche selezionate da Arpino in questo caso, perché l'edizione einaudiana del 1960 vede poi come editor una persona come Giovanni Arpino, che sceglie in accordo con Gianni Rodari quelle da tralasciare e quelle invece da inserire nella nuova edizione. Ovviamente verranno tralasciate quelle di contenuto un pochino più sinistroso, mi verrebbe da dire, o forse che hanno fatto il loro tempo, a favore di quelle invece classiche, universali, che si possono leggere sempre e che leggono oltretutto tradotte in tutte le lingue del mondo. Allora a quel punto c'è un po' la fase di attesa per chi lo farà, e probabilmente a Gianni Rodari entrare per lui, insomma, nel tempio della cultura italiana, in quella casa editrice Einaudi di cui lui conosce tanti libri, tanti saggi, perché è veramente un lettore instancabile, ma soprattutto, oltre che un lettore instancabile, è proprio uno studioso, un vero studioso, perché non si arriva a scrivere la grammatica della fantasia senza un background di studi alle spalle che vanno dalla linguistica al formalismo russo, insomma alla filosofia ovviamente, e quindi si sente che lui dovrà mettersi in contatto con Munari, perché così ha deciso la casa madre, ma lui è un po' restio perché forse gli ha telefonato già 3 volte, insomma, e fa anche una battuta in una delle lettere pubblicate appunto da Castiglione Einaudi, in cui dice ma gli astrattisti, insomma, pensano solo a fare le mostre nelle gallerie, forse si occupano poco di questa cosa cartacea, soprattutto di una cosa per bambini. Invece poi avrà il grande Munari e noi conosciamo quella parte lì. C'è però un'altra lettera che potrebbe farci intendere, e io così lo intendo, e fino a che non avrò qualcuno a confutarla, continuo a pensarla così. Quando lui invia la torta in cielo, l'accompagna da una lettera in cui dice che la sua amica Agostinelli, già illustratrice del Barone Rampante di Calvino nel 59, avrebbe espresso il desiderio di, per puro esercizio, quindi non sta chiedendo un lavoro, per puro esercizio, perché lo vuole fare lei, di illustrare il testo. Io ritengo che sia la forma molto timida che ha Gianni Rodari di proporre in realtà un'illustratrice con cui lui amerebbe moltissimo lavorare, perché lei, l'Agostinelli, aveva già fatto la Freccia Azzurra, ma soprattutto, come sottolinea Rodari, a lui piaceva molto come lei aveva interpretato il Barone Rampante di Calvino. E poiché io sostengo che un conto è la filastrocca che può accompagnarsi da, virgolette, gli scarabocchi, senza denigrare, ma per dire, no? Gli scarabocchi di Munari, grandi scarabocchi. Un'altra è un romanzo ambientato a Roma che ha le sue, diciamo, necessità anche paesaggistiche, visive, quindi che è forse più facile immaginare con un figurativo piuttosto che un disegno che tende all'astratto, ma non ce l'ha fatta e quindi ha avuto di nuovo Munari.
E l'esperienza con Emanuele Luzzati invece?
La vicenda Luzzati invece appartiene all'altra metà di Rodari, quella che lui ha cercato di ricomporre dentro Einaudi, cioè vale a dire la sua produzione con gli editori riuniti. E quindi invece il rapporto con Lele, come lui lo chiama, il rapporto con Lele intanto nasce prima e nasce per ragioni teatrali e poi nasce nell'alveo degli editori riuniti. Infatti ancora sono pubblicati i meravigliosi disegni di Luzzati per una serie che non entrò mai, per una parte letteraria che non entrò mai in Einaudi. È entrata ora perché la sigla Einaudi Ragazzi ha di anno in anno ricomposto, diciamo, l'opera, tutta l'opera illustrata, affidandola poi a tantissimi illustratori. Ecco, diciamo che il crocevia Luzzati e Munari si colloca in quel rimanere editori riuniti da una parte e invece diventare dall'altra, riprendendo delle sue prime opere, einaudiano.
Grazie a Gotti, grazie mille di essere stata oggi con noi e di averci raccontato questa parte così importante del lavoro e dell'eredità di Gianni Rodari.
Vi ringrazio moltissimo e 100 di questi Rodari.
Grazie a Gotti, alla quale dobbiamo del nuovissimo Meridiano Mondadori dedicato a Gianni Rodari, curato da Daniela Marcheschi, il quaderno di illustrazioni Rodari a colori, tavole, disegni, figure.
Conosco un ragioniere a dondolo, in banca fa il cassiere, in tram legge il giornale, non è un tipo speciale.
bassotto e un po' pelato, con pancetta e panciotto. Ce n'è di ragionieri più belli per il mondo, dottori ed altra gente dall'aspetto imponente. Ma che ne sa la gente se uno è solamente un ragioniere, oppure è un ragioniere a dondolo? È in casa che si vede se uno ha un bimbo biondo che si arrampica in groppa al suo bel babbo a dondolo, e insieme galoppano fra il tinello e il salotto senza darsi pensiero dell'inquilino del piano di sotto.
E questa puntata di Alice, dedicata a Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita e a 40 dalla morte, finisce qui. Se ne avrete piacere, ci ritroverete su RSI Play e sul nostro podcast, e ricordatevi che nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì, attorno alle 12.35, andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice. Un caro saluto da Mattia Brioschi alla regia tecnica e da Massimo Zenari.